Capitolo 16. L'Italia degli Stati regionali. Paragrafo 1. Dai comuni agli Stati regionali. Nascono le signorie cittadine. Fra il XIII e il XIV secolo, i comuni non furono più in grado di controllare i conflitti interni. Alle lotte fra famiglie rivali si aggiunsero i contrasti fra popolari e aristocratici e, soprattutto dopo la morte di Federico II, anche gli scontri fra ghibellini, coloro che parteggiavano per l'imperatore, e guelfi, loro avversari politici. Per porre fine alle lotte e ristabilire la sicurezza necessaria ai commerci, molte città, sul finire del XIII secolo, decisero di affidare grandi poteri a una sola persona, un signore, che si riteneva capace di tenere a bada i conflitti. La nuova forma di governo delle città, in cui tutto il potere si concentra nella persona del signore, è detta signoria cittadina. Signorie cittadine e oligarchie. Le prime signorie cittadine si diffusero soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia. Intorno al 1300 dei signori si erano già installati a Milano, i Visconti, a Verona, gli Scaligeri, a Ferrara, gli Estensi. Con la nascita delle signorie, le istituzioni comunali non scomparvero, anzi, i signori ricevevano il loro potere proprio dai magistrati comunali. Tuttavia, perdettero a poco ogni importanza. Inoltre, nel corso del 300, diminuì notevolmente il numero di cittadini che potevano partecipare alla vita politica. Anche nelle città in cui non si formarono delle signorie, ad esempio Firenze, Siena, Venezia, i poteri di governo vennero esercitati solo da un numero ristretto di famiglie ricche e potenti che formarono delle oligarchie chiuse. Ciò significa che le famiglie al governo erano sempre le stesse e non potevano essere sostituite né aumentate di numero. L'autorità dei signori è riconosciuta dall'alto. Dagli inizi del 300, molti signori, che magari erano giunti al potere in modo avventuroso, cercarono di rendere legittima la loro posizione, richiedendo all'imperatore, dietro pagamento, un titolo nobiliare, di solito quello di duca o di marchese. Grazie al riconoscimento imperiale, il potere dei signori non proveniva più dal basso, cioè dal comune e dalle sue istituzioni, ma da un'autorità superiore, l'imperatore appunto, per conto del quale, almeno formalmente, i signori governavano. Titolo e potere venivano trasmessi ai figli, creando così delle dinastie signorili. In Italia si formano degli stati regionali. Nei secoli XIV e XV, alcune grandi città dell'Italia settentrionale e centrale, organizzate a comune oppure rette da signori, riuscirono ad espandere i loro domini sui centri vicini meno potenti per mezzo di accordi pacifici o di guerre. Poterono così controllare ampi territori, veri stati regionali, che superavano di molto i confini dell'antico contado comunale e si estendevano anche su una o più regioni. Nel XV secolo le maggiori potenze italiane erano cinque: la Repubblica di Venezia, il Ducato di Milano, lo Stato della Chiesa, formato dai domini pontifici che ormai costituivano un vero e proprio Stato, la Repubblica di Firenze, trasformata di fatto in signoria sotto la guida della famiglia dei Medici, e nel Mezzogiorno d'Italia il Regno di Napoli. Quest'ultimo era l'unica monarchia italiana simile a quelle che intanto andavano formandosi in Francia, Spagna e Inghilterra. Le compagnie di Ventura. Gli stati italiani, come anche le potenze straniere, si servivano per le loro guerre di compagnie di Ventura, bande di soldati mercenari che combattevano per mestiere e dietro pagamento. Le bande si chiamavano condotte e i capitani di Ventura condottieri. I condottieri potevano essere italiani o stranieri, di origini nobili oppure modeste. Alcuni di loro accumularono grandi ricchezze, facendosi consegnare grosse somme dalle città vinte, con la promessa di impedirne il saccheggio, e a volte riuscirono a conquistare una signoria personale. Così accadde, ad esempio, a Francesco Sforza, famoso e fortunato capitano di Ventura, che combatté per l'ultimo Visconti e ne sposò la figlia, divenendo poi duca di Milano. Altri invece non ebbero fortuna. È il caso di Francesco Bussone, detto il Carmagnola, che fu accusato di tradimento e giustiziato. L'equilibrio delle forze garantisce un periodo di relativa pace. Fino a tutta la metà del XV secolo, i maggiori stati regionali italiani lottarono fra loro quasi ininterrottamente per conquistare la supremazia. Ma verso la metà del 400 il continuo stato di guerra finì per creare grosse difficoltà economiche. Inoltre, la conquista di Costantinopoli da parte dei turchi, 1453, cominciò a costituire una seria minaccia per tutto l'Occidente e in particolare per la penisola italiana. Parve allora più saggio porre fine ai conflitti e impegnarsi a raggiungere un equilibrio delle forze fra gli stati più potenti, in modo che nessuno fosse tanto forte da poter sottomettere gli altri. La pace, firmata a Lodi nel 1454, non riuscì ad eliminare del tutto le guerre, ma garantì un periodo di relativa tranquillità, che nelle corti italiane si accompagnò ad un grande sviluppo culturale e artistico.